Libera Radio. Voci contro le mafie.
Undici e cinquantasette minuti primi, ben ritrovati a Libera Radio. Voci contro le mafie da Radio Città del Capo, come tutti i mercoledì, ma un mercoledì particolare perché anche oggi avremo una scuola, tantissime giovani voci. Hanno letteralmente invaso gli studi stamattina e hanno invaso anche la regia. Voi non potete vederli naturalmente, ma stanno anche qui in regia con me alcuni di questi ragazzi e ragazze della scuola IIS, io la pronuncio così, Bassi Burgatti di Cento. Sono alcune classi, sono la seconda M, la seconda C, la terza C, insomma una selezione di questi ragazzi fatti da alcune insegnanti che sono qui con loro, Gabriella Podobnic e Filomena De Laurentiis, che li hanno accompagnati stamattina per questa trasmissione speciale di Libera Radio. E allora cominciamo con un bel gruppo nutrito di ragazzi che stanno dall'altra parte del vetro. A loro do il buongiorno e sono tanti, sono Simone Baldari, dico bene Simone?
Sì, sì.
Buongiorno a te, e Filippo Caselli, e Ellie Muanda, Mariam Faris, Giulia Fiori e Laila Wakib.
Sì.
Come ho detto?
Sì,
buongiorno a tutti voi allora, buongiorno. Voglio sentire quell'energia che avete dato stamattina alla nostra radio, voglio sentirla ancora una volta. Ragazzi, iniziamo subito, i minuti sono pochissimi il mercoledì. Di che cosa vi siete occupati? Raccontamelo. Sei?
Mariam. E ci siamo occupati del bene confiscato a Pieve di Cento.
Voi siete a Cento, Mariam?
Sì, okay. Cento. Il bene si chiama Il Ponte.
Avete voluto capire un po' che cos'è, esatto, sto bene confiscato, cos'è un bene confiscato e che cosa ci hanno combinato all'interno, sì, di questo bene?
Sì, esatto, abbiamo un po' fatto varie interviste e a riguardo del bene, il ponte.
E sentiamo la prima, che è stata fatta da?
Filippo
Caselli e Giulia Fiori.
Giulia e Filippo, avete fatto questa intervista a chi?
Al referente della Caritas, Orazio Borsari,
che si occupa della gestione di una parte di questo bene. Sentiremo meglio da lui adesso cosa ci racconta. La mando?
Sì.
Bene, avete fatto questa intervista, ascoltiamola.
Ci raccontate come avete avuto la gestione dello spazio che gestite e cosa fate all'interno dello spazio?
La proposta è stata fatta dal comune di Pieve di Cento, chiedendo alla Caritas se era disposta a collaborare con loro per fare questa casa di accoglienza destinata alle famiglie che hanno avuto lo sfratto. Quindi famiglie, la maggioranza sono famiglie extracomunitarie, però ci sono anche famiglie italiane, quindi chi ha bisogno viene fatto questo progetto in questa casa di accoglienza. Finché non si trova un'autonomia per queste persone, rimangono in questa struttura. Qua adesso alcune famiglie sono già uscite, sono già entrate delle nuove, c'è un ricambio, perché poi la maggioranza di quelli che sono ospitati qua gli viene assegnata una casa del comune. Quindi rimangono ancora a Pieve, non è che vadano via da Pieve. Ecco, il compito della Caritas è quello di fare proprio esclusivamente accoglienza, accompagnare queste persone nella ricerca anche del lavoro, nella ricerca dell'autonomia.
Ci raccontate com'è la vita quotidiana all'interno di questo spazio che gestite?
Allora, loro qua, queste famiglie hanno la massima autonomia. Noi, diciamo, veniamo chiamati quando ci sono dei problemi. Noi abbiamo le chiavi anche noi, ma noi tutte le volte per entrare li telefoniamo, se possiamo entrare. Ieri, per esempio, eravamo qui che ci sono bruciate delle piastre per far da mangiare e siamo venuti a fare un po' di manutenzione per cercare di mettere a posto. Ci organizzano come in un condominio. Si trovano perché ci sono anche qui, come in tutti i condomini, i suoi problemi. C'è chi deve fare pulizia e non le fa, c'è chi, soprattutto ci sono molti problemi con la questione dei rifiuti, non hanno ancora entrato nel meccanismo della raccolta differenziata. La struttura all'interno non sono strutture grandi queste qui, perché questi ci abitano in questo momento 5 famiglie, che sono il massimo che può ospitare. Questo era una residence dove c'erano 9 appartamenti, mentre qui ci sono delle famiglie anche di 5-6 persone, quindi abbiamo dovuto mettere insieme 2 appartamenti per farne anche uno solo.
Qualche storia di qualche famiglia?
Sono delle storie anche belle. Qua diciamo che la maggioranza sono tutte famiglie musulmane. e loro per esempio la cosa che, a cui loro ci tengono è che noi per esempio non veniamo a disturbare contro l'ora della preghiera, e noi l'abbiamo sempre rispettato, come loro rispettano molto anche la nostra fede. Quindi c'è una collaborazione molto interessante, collaborazione e massimo rispetto. È un po' anche nella filosofia della Caritas nostra, di Pieve di Cento, che noi aiutiamo tutti, senza distinzione di religione, di razza, noi aiutiamo tutti, perché un fratello quando ha bisogno di essere aiutato, bisogna aiutarlo, senza guardare da dove viene, cosa fa, e questi sono tutti fratelli che hanno bisogno di aiuto. Quindi direi che da questo punto di vista non c'è assolutamente problema. Poi è chiaro che è fondamentale anche il lavoro che sta facendo il servizio sociale del comune, che tutto quello che sono le grane, chi deve venire dentro, cioè ci sono dei problemi che tra di loro non vanno d'accordo, li gestisce tutto il servizio sociale del comune.
Quanti bambini ci sono adesso?
Attualmente i bambini ce n'è 6, 7. Perché, ecco, qui è stato, il comune è stato molto bravo, è stato arredato tutto completamente all'interno, perché qui il proprietario, questo non è Pieve, non è che fuori venisse da nato a Pieve, vissuto a Pieve, è tutto a Pieve fatto. Erano già tutti arredati all'interno, quindi tutti anche a misura, quindi già tutti molto. Lui, per fare un dispetto anche all'uso che veniva fatto di questa struttura, ha distrutto tutto quanto, ha tirato via tutto, solo che nel tirare via ha fatto anche dei danni. Quindi dopo, attraverso dei volontari, abbiamo rimesso a posto tutto, e poi dopo il comune, attraverso finanziamenti che sono arrivati anche dalla regione, abbiamo arredato tutti quanti gli appartamenti.
Che paesi più o meno sono?
Allora, questi sono Tunisia, sono dell'Africa del Nord, maggioranza, sì. Poi c'è una famiglia italiana, adesso attualmente c'è una italiana e 4 straniere, e poi gente che è qui da anni, sono arrivati adesso. Perché poi il vantaggio del paese piccolo come Pieve è che ci si aiuta molto, c'è un passaparola continuo, appena c'è qualcosa uno sa che c'è la possibilità di un lavoro. Io sono molto contento di questo progetto qua. Desideravo che venisse fatta una casa d'accoglienza, e poi è stato fuori questo discorso insieme al comune, è stato molto bravo anche il sindaco, gli assessori, a credere anche a questo progetto, che hanno fatto presto a renderlo.
E questo era il rappresentante della Caritas, ragazzi, proprio di Pieve di Cento, un'intervista insomma che avete fatto. Lui ci ha raccontato un po' la fisionomia un po' di questo bene, intanto strappato non per mafia, diciamo così, ma per usura. Ci ha raccontato che poi è stato destinato in parte appunto a un centro d'accoglienza per famiglie che hanno bisogno, e in parte, lo sentiremo anche meglio tra poco, per la sede della Polizia Municipale. Voi avete fatto però qualcosa ancora in più, avete ascoltato, avete intervistato anche una delle persone insomma che vive, dico bene, Filippo? Uh-huh. Avete intervistato una persona che vive lì?
Sì, che abita lì da un anno e si trova bene.
E si trova bene, sta sì. Bene, e una delle famiglie, diciamo, no, che è all'interno, perché queste interviste le hanno fatte in realtà
Filippo.
E poi?
La Giulia.
E la Giulia, ok. L'intervista, sentiamo allora l'intervista a questa persona che abita, questa signora che abita in questo luogo. Sentiamo un attimo che cosa vi ha raccontato.
Qui? Sì. E sa che da dove viene questo, diciamo, questo palazzo?
Sì, è iniziato questo palazzo da un anno e mezzo, credo, è un aiuto per chi hanno difficoltà di abitazioni, o mamma madre, un lavoro, qualcuno così soffrato, e un'abitazione provvisoria. Tu arrangi di quella un anno il contratto di locazione. Allora, se ti arrangi da sola per andare avanti nella vita, esci, o rimani qua, ti entra nei graduatori di casa del comune, che ti aiutano per prendere una casa, almeno chi te lavora anche prendi poco, ce la fai di fare l'affitto tutto.
Quindi è molto utile per lei?
Sì, sì, perché veramente per tutti quanti che noi paghiamo tutto caso, luci, è un po'... una spesa poco, però comunque ce la fai da andare avanti, se no se ti trovi nella strada non puoi andare a cercare lavoro, anche se ce l'hai bambini è un'altra difficoltà, chi le tieni? Sì, io ce l'ho in figlia, mi hanno dato da entrare nel nido, così io posso andare a cercare lavoro, e ho trovato, adesso lavoravo per il contratto sempre di scadenza 3 mesi, allora con poco quella soldi sai, nell'affitto ci vuole un contratto, posta paga, tutto questo. Esatto. Hanno detto che mi aiuti, prendo una casa. E
come si trova qui?
Bene, calmo. Sì, comodo, c'è tutto, c'è il gas, c'è una piccola cucina. Non è una casa, se è una cameretta piccola per tutti quanti, però almeno meglio di niente, sei tranquillo che te torni a una casa.
Simone, Ellie, non vi siete fermati voi ragazzi di questo gruppo che ha lavorato molto bene su questo bene per raccontarcelo. Simone, Ellie, voi avete ascoltato qualcun altro?
Sì, abbiamo fatto delle interviste un po' in giro per Pieve e io almeno sono rimasto molto stupito perché praticamente tutte le persone che abbiamo intervistate erano a conoscenza del bene e tutte le persone che abitavano appunto a Pieve e, però comunque abbiamo intervistato anche altre persone fuori dal paese e comunque hanno detto che non lo conoscevano, però comunque le persone di Pieve ne erano tutti molto a conoscenza.
Ellie, tu come l'hai vissuta questa cosa? Come ti è sembrata la popolazione rispetto a questo bene confiscato e poi restituito alla collettività? Come erano le persone?
Sono stati molto disponibili e ho notato anche che ognuno aveva dei pareri diversi sul fatto di cosa avessero fatto di quel bene da chi li aveva usato prima, insomma.
Proviamo ad ascoltarne qualcuna delle interviste che avete fatto?
Sì.
Dai, ascoltiamole.
E sapete chi apparteneva e perché è stato confiscato?
Sì. Anche se te lo diciamo, cosa cambia?
Bene, te lo diciamo. Siamo in un paese, non siamo mica in una città.
Dai, te lo diciamo, Cappanini e il Teresa.
Sapete che ora è divenuto di tutti, il comune ha deciso di farci una struttura di accoglienza per la prima emergenza abitativa e sede della Polizia Municipale.
Sì.
Che ne pensate voi?
Va bene.
Piuttosto che lasciarlo vuoto, è meglio che venga adoperato.
Va bene.
Delle buone cose, no?
Cioè, sono d'accordo sul fatto che i beni che appartengono, cioè, tra virgolette, alla mafia vengono utilizzati per degli usi giusti, quindi o per ragazzi che hanno bisogno o per ragazzi che hanno bisogno di essere recuperati perché magari hanno intrapreso una strada non giusta e quindi penso sia una cosa giusta.
E di tutto questo te cos'è che ne pensi in merito?
Cosa pensi? Che è un bene del comune, adesso è un bene dello Stato.
È una buona cosa questa che è stata fatta?
Sì,
o?
Sì. Un po' noi volontari, un po' di Croce Rossa, un po' noi della protezione civile siamo uniti a combattere questo fenomeno. Quindi
per te è una cosa positiva?
Positiva, sì.
Cosa ne pensi, diciamo, degli immigrati che vengono qua e...
Bello, ma... No, sono tutti da ospitali.
Li accogliamo comunque.
Sì, beh, per forza, sono tutti ragazzi tranquilli. Non c'entra niente con la malavita o con la mafia in generale. Sono dei casi in cui non si può vedere, non si può dire niente.
Miriam, Laila, avete fatto ancora di più, il vostro gruppo non si è fermato davvero per raccontarci nel dettaglio, insomma,
esatto,
questo bene confiscato. E che cosa avete fatto voi?
Abbiamo intervistato l'assessora Laura Pozzoli.
Assessora a che cosa? Ho messo in difficoltà,
ai servizi sociali, politiche,
scolastiche,
integrazione.
Molto bene. Che cosa allora siete andate per sentire anche l'aspetto istituzionale, perché poi è il comune che si è occupato, no, in prima persona,
sì,
diciamo, della assegnazione poi del bene e finalizzazione, insomma, a rendere questo bene.
Sì.
Ascoltiamo l'assessore allora.
Sì.
Come si chiama? Ricordatemelo il nome?
Laura Pozzoli.
Ascoltiamo Laura Pozzoli.
Il palazzo in Ponte in Piacere è stato confiscato per reati di mafia? Per un reato equiparato a quello mafioso. In questo caso il reato per cui il bene fu sequestrato e poi confiscato era di usura, che però da normativa viene equiparato a quello mafioso.
E a chi apparteneva?
Il vecchio proprietario si chiamava Etelredo Campanini.
Come ne siete venuti in possesso e perché avete deciso di destinarlo così come avete fatto?
Noi siamo venuti a conoscenza di questo bene che era stato confiscato il 5 aprile del 2013. Noi diciamo all'Agenzia Nazionale per i Beni che ci chiama e ci chiede se avevamo interesse, diciamo, ad acquisire questo bene per riconvertirlo in attività utili, diciamo, alla popolazione, diciamo sì che ci interessa. Quindi stiamo parlando della prima metà del 2013. Arriviamo a ottobre del 2013, quindi qualche mese dopo, dove noi ufficializziamo questo conferimento, questo accoglimento da parte del Comune di Pieve nel proprio patrimonio. Le chiavi ci vengono consegnate il mese dopo, nel mese di novembre. Non passa molto, perché passano 18 mesi, circa 18 mesi, un anno e mezzo, alla sua inaugurazione. Quindi noi tra la fine del 2013 e l'inaugurazione, che è dei primi mesi del 2015, abbiamo lavorato per riqualificarlo, perché ovviamente era un bene che necessitava di qualche lavoretto anche importante nella struttura, sia dentro che fuori, e ridestinarlo. E abbiamo deciso, appunto, qui la risposta alla vostra domanda, di farci che cosa? Di farci la sede della Polizia Municipale di Pieve di Cento, perché in quel momento lì ci serviva proprio una sede nuova per il presidio locale della Polizia Municipale, e ci è sembrato che rispondeva anche ad un'esigenza simbolica, cioè un luogo confiscato per un reato equiparato a quello mafioso, che viene riconvertito e consegnato alla collettività, era bello che ci fosse anche un presidio di legalità lì dentro, e ci abbiamo messo a Polizia Municipale. E poi abbiamo deciso di farci la struttura di accoglienza per l'emergenza abitativa. Come giunta c'è stata unanimità, perché il momento che prosegue tutt'oggi di crisi ci faceva incontrare quotidianamente nuclei con sfratto, comunque con problemi di carattere abitativo. Allora abbiamo detto: non possiamo che destinarlo all'accoglienza di quelle nuclei familiari che sono più in difficoltà. In questo lasso di tempo che vi dicevo, noi cosa abbiamo fatto? Non soltanto abbiamo lavorato al progetto sociale, cioè struttura di emergenza abitativa, ma abbiamo anche cercato i fondi, i soldi che ci servivano per risistemarlo.
E da dove sono arrivati questi soldi, ragazze? Loro, l'assessore un po' vi ha raccontato, noi ho sfumato un attimo l'intervista perché siamo un po' di corsa, ma insomma i soldi sono arrivati in parte dal comune, lei racconta, no? Se ben ricordo, sì, esatto. E in parte anche...
Sono stati richiesti da due bandi diversi della regione Emilia-Romagna, e fortunatamente sono stati... hanno avuto risposta e hanno avuto 60.000 euro dai due bandi, e più dal fondo cassa del comune, 25.000 euro. Quindi sono stati molto fortunati.
È stata una fortuna, perché il bene era già arrivato a confisca, perché c'è stato l'aiuto della regione, sì, esatto. Perché c'era un fondo cassa nel bilancio, appunto, di possibilità del comune. Insomma, ragazzi, io vi ringrazio perché ci avete tratteggiato in pochissimo tempo, insomma, quello che è una conquista, un presidio di legalità nel comune vicino al vostro comune, che è quello Pieve di Cento, con questa, vogliamo ricordarlo come si chiama questo bene confiscato?
Il ponte.
Il ponte, che oggi è una struttura per la Polizia Municipale di Cento e Pieve di Cento, ma anche soprattutto, no, per uso sociale, cioè per famiglie in difficoltà, per la comunità. Grazie a Simone, Filippo, Elli, Mariam, Giulia e Laila. Grazie ragazzi.
Grazie, grazie a lei.
Ciao.
Mafia è solo una parola che racchiude ogni persona che usa il male per avere soldi, case, auto e droga. Una sporca organizzazione che distrugge la nazione. Son persone senza onore che non vanno mai in pensione. Gente con segreti, gente senza scrupoli,
che si allacca i grandi per sopprimere i più deboli.
Questa è gente con un cuore, vene, arterie troppo amare, ma è inutile avere un cuore se non lo sai utilizzare. Mentre loro sono nella ricchezza a ridere e scherzare, c'è gente nella tristezza che piange l'addio di un padre.
Se senti devi far finta di non averlo udito, se parli verrà ammazzato, sarai nominato pentito. Ma fino a quando il lume nell'anima non sarà spento, avrai acido alla gola e scarpe piene di cemento. Vorrei sentissero le voci delle persone che hanno ucciso, troppo urla e grida, non riuscirebbero a vivere dal fastidio. Ma anche se gli parli, zero ascolti, sono sordi, fa paura ciò che sarebbero disposti a fare per soldi. Ma anche se loro danno la morte, dobbiamo fargli capire che il bene è molto più forte del male che morde, strappa le corde che reggevano la sorte. Nessuna bomba esploda, vive con noi Falcone e tutta la sua scorta.
E questi erano, che ci hanno permesso per il cambio dall'altra parte del vetro, con altri ragazzi di questa scuola IS Bassi Burgatti di Cento, le classi seconda M, seconda C, terza C, e questi che appunto hanno realizzato questo brano sono Simone Tabacco, Giorgiana Giurcan e Giovanni Dall'Olio. Ma dall'altra parte, e li ringraziamo naturalmente per aver registrato stamattina con noi, insomma qui proprio in studio abbiamo fatto al volo questa registrazione, ma abbiamo dall'altra parte del vetro Giulia Lanzoni, Irene Massinari, Simona Rossi e Giulia De Martis. Ragazze, buongiorno.
Buongiorno.
Rapidamente abbiamo esattamente 10 minuti per completare insieme questa trasmissione di oggi, perché voi vi siete occupate invece di...
Del processo Black Monkey,
guardando il microfono. Del processo Black Monkey, insomma, si è concluso di recente, ma avete voluto fare un po' il punto. Avete voluto conoscerlo meglio, questo processo, il suo significato, dico bene?
Sì. Esatto.
Raccontateci allora che cosa, come l'avete ricostruito voi, insomma, a vostro modo.
Allora, nel dicembre 2013 a Bologna si è aperto quello che all'epoca era il più grande processo mai celebratosi in Emilia-Romagna per reati relativi al 416 bis, ovvero associazione mafiosa. Il processo nasce dall'inchiesta Black Monkey, che ha visto gli inquirenti indagare su una presunta associazione a delinquere di stampo mafioso, i cui principali profitti derivavano dal gioco d'azzardo legale ed illegale. E difatti l'inchiesta Black Monkey nasce da qui. Nel dicembre del 2010 un cittadino marocchino denuncia di aver subito un'estorsione e un pestaggio da parte di un'organizzazione per un presunto debito non onorato. Partono le indagini della Guardia di Finanza, iniziando con la perquisizione di un bar di Pieve di Cento nel Ferrarese.
Quindi proprio nelle vostre zone.
Esatto. Alla ricerca di slot truccate e postazioni di giochi illegali online, a fine indagine si arriverà a centinaia di perquisizioni e migliaia di intercettazioni. Queste riescono a tracciare la struttura dell'intera organizzazione, nella quale il vertice indiscusso, secondo la DDA di Bologna, è Nicola Femia. È proprio in Emilia Romagna che Femi avrebbe costruito la casa madre dell'intera organizzazione. A parlare Guido Torello, faccendiere piemontese di Femi, in una telefonata del dicembre 2011 con lo stesso Femi, acquisita in un'intercettazione agli atti di indagine.
La sentiamo.
Sì. Pronto?
Guido?
Ui, Roccore, io sono peggio di te oggi.
Ma che è successo a te?
Che è successo? Dopo lasciamo stare quello che succede. Economicamente col lavoro è un macello in questo periodo.
Lo immagino. Cosa, niente,
c'è un articolo sulla Gazzetta di Modena, no? Sempre per quanto riguarda giochi e non giochi, di napoletane, siciliane. E mezza pagina parla di me questo giornalista, sono già la seconda volta in 2 anni.
Parla di te, a che pro?
Un esponente dell'Andrangheta nel settore dei giochi e tutti i barzelletti, solo di cose.
Vabbè, mi dici come si chiama il giornale, il nominativo, lo facciamo smettere immediatamente.
Sono in 2 anni, l'ha fatto 2 volte, hai capito?
Benissimo.
Questa detta volta non è bella, perché non sono cose belle, uno che si rompe il culo dalla mattina alla sera.
No, ma ci penso io, ce l'hai la copia?
Sì, sì.
Bene, come si chiama il giornale?
È la Gazzetta di Modena.
Ci penso io.
È praticamente di sabato.
Un attimo costituita. E poi ti dirò. No, c'è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando e ti dirò chi è questo giornalista, se ci arriviamo o la smetto o gli sparo in bocca e finita lì. Perché è una persona che mi sta dando una mano.
Beh, insomma, la sentiamo tante volte e ogni volta è una bastonata, sembra di sentire, è davvero una cosa tremenda questa telefonata, ragazze.
Da questa registrazione si evincono le pesanti minacce che porteranno il giornalista della Gazzetta di Modena, Giovanni Tizian, fra i primi ad occuparsi degli affari della criminalità, organizzata con il gioco d'azzardo in ER.
Emilia Romagna, avete scritto, l'avete sintetizzato, Emilia Romagna naturalmente.
Ad essere sottoposto al programma di protezione. Femia viene arrestata la mattina del 23 di gennaio 2013, insieme alla richiesta di altre 28 ordinanze di custodia cautelare in tutta Italia e alla confisca di beni pari a 90 milioni di euro. E alla fine del 2013 inizia il processo per lo stesso numero di indagati con gli stessi capi di imputazione, viene chiesto però il rinvio a giudizio. Dopo quasi 4 anni di processo e udienza al Tribunale di Bologna arriva la sentenza. Tiziana era in aula assieme a molti ragazzi delle scuole di Libera e insieme a Don Luigi Ciotti per la lettura della sentenza che gli ha riconosciuto un risarcimento danni da 100.000 euro. L'impianto accusatorio ha inflitto complessivamente 175 anni di carcere a 23 imputati. Per Giovanni Tiffen si tratta di una giornata storica perché è la prima volta il Tribunale riconosce l'esistenza stabile di un'associazione a delinquere attiva nel territorio. Per il giornalista dell'Espresso si tratta di uno spartiacque importantissimo. Vince su tutta la linea l'accusa del processo Black Monkey, che vedeva alla sbarra 23 imputati accusati di far parte a vario titolo di un impero del gioco d'azzardo illegale.
Beh, una sentenza per questo territorio storico, perché
viene condannata un'associazione mafiosa con dei tratti particolari, perché era un'organizzazione che fondava tutto il suo potere sull'economia, sul riciclaggio, quindi è un aspetto anche nuovo rispetto alle tradizionali organizzazioni mafiose. E il fatto che venga riconosciuta in Emilia Romagna, quindi in un territorio non tradizionale, è un grande passo in avanti per questo territorio. E quindi insomma credo che sia anche un punto di rottura, uno spartiacque decisivo anche per i prossimi processi che ci sono, che sono alcuni anche in corso, quindi insomma è un segnale importante da parte di questo territorio.
Segnale importante per questo territorio. Ragazze, come insomma, la cosa strana è che noi abbiamo fatto tutto di corsa stamattina, davvero, poi voi avete lavorato tantissimo, questo bisogna dirlo. E insomma, adesso abbiamo un po' di tempo invece, perché il tempo è un po' avanzato. Vedo già dei visi preoccupatissimi. Possiamo finalmente rilassarci e parlare un po' insomma di questa esperienza complessivamente. Intanto continuiamo a stare su quello che voi avete. Su quello che vi è interessato, insomma, in qualche modo, perché avete scelto Black Monk, insomma, il processo vi è interessato particolarmente, vedo sguardi terrorizzati, vedo dita che confluiscono verso di te, come ti chiami?
Giulia.
Allora, Giulia. Beh, la scelta è stata convinta fin dall'inizio, no?
Sì.
Ne sapevate qualcosa prima di avvicinarvi a questo processo oppure no?
Ne avevamo sentito parlare con la professoressa di diritto e quindi ci incuriosiva molto approfondire questo argomento. Esatto. E abbiamo scelto di parlare appunto di questo.
E questa è Giulia, ma chiedo anche Irene, a Simona, Giulia e altra Giulia, perché ce ne sono due di Giulia. Dal vostro punto di vista, com'è stata invece?
Sì, è stata una bella esperienza.
Ci ha fatto molto piacere approfondirne meglio. E oltre alle lezioni che ci ha dato la prof di diritto
Tu fai la sintesi finale proprio, quella complessiva di come è andato il progetto, di come è andato tutto quanto. E il lavoro in radio come vi è sembrato? Perché voi stamattina davvero avete, come si dice, pompato tanto,
sì,
lavorato,
diciamo,
tanto.
Che non ce l'aspettavamo proprio così, perché comunque è stata abbastanza impegnativo, ci siamo dovuti
impegnare. Però è una bellissima esperienza.
Però sì, lo rifarei.
Lo rifareste,
sì,
nonostante diciamo il momento in cui sono stato cattivissimo con voi. Nonostante questo. Va bene, ragazze, io vi ringrazio. Adesso noi rimettiamo il brano musicale che hanno registrato stamattina i vostri compagni, voglio ricordarne i nomi: Simone Tabacco, Giorgiana Giurcan, Giovanni Dall'Olio. In questo modo salutiamo anche i nostri ascoltatori, diamo appuntamento loro a sabato mattina a partire dalle 11:30. E insomma, grazie di essere stati con noi. Voglio ripetere ancora i vostri nomi, che sono Giulia Lanzoni, Irene Tassinari, Simona Rossi e Giulia De Martis. Grazie ragazze.
Grazie a te.
Mafia è solo una parola che racchiude ogni persona che usa il male per avere soldi, case, auto e droga. Una sporca organizzazione che distrugge la nazione. Son persone senza onore che non vanno mai in pensione. Gente con segreti, gente senza scrupoli,
che si allacca i grandi per sopprimere i più deboli.
Questa è gente con un cuore, vene, arterie troppo amare. Ma è inutile avere un cuore se non lo sai utilizzare. Mentre loro sono nella ricchezza, ridere e scherzare, c'è gente nella tristezza che piange l'addio di un padre.
Se senti devi far finta di non averlo udito, se parli verrà ammazzato, sarai nominato pentito. Ma fino a quando il lume nell'anima non sarà spento, avrai acido alla gola e scarpe piene di cemento. Vorrei sentissero le voci delle persone che hanno ucciso, troppo urla e grida, non riuscirebbero a vivere dal fastidio. Ma anche se gli parli, zero ascolti, sono sordi, fa paura ciò che sarebbero disposti a fare per soldi. Ma anche se loro danno la morte, dobbiamo fargli capire che il bene è molto più forte del male che morde, strappa le corde che reggevano la sorte. Nessuna bomba esploda, vive con noi Falcone e tutta la sua scorta.